Dal Vangelo secondo Civic, l'atto più coraggioso è continuare a pensare in modo autonomo. A voce alta, sigla!
Casi umani, vita, esami, lavoro e famiglia che ti mandano in sbatti?
Imbruttiti di tutto il mondo, una soluzione c'è!
Don't worry and drink and ovunque voi vogliate!
30 o 60 minuti, dipende, poco più di chiacchiere.
I nostri pseudo consigli per gli acquisti.
Con i migliori amici che potreste avere, la Ross, la Silvia
e Marco.
Civic 37, l'aperitivo radiofonico
for a very good time.
E buonasera, bentornati a una nuova... Sei una carogna, bentornati a una nuova puntata di Civic 37 radiofonica.com e qui in diretta dall'officina musicale di Ponte San Giovanni, perché radiofonica non è la mia radio, come direbbe quel carabiniere che Mattarella non è il mio president e Silvia e Rossella non sono le mie amatissime co-conduttrici.
Not my name.
Ma buonasera ragazze, bentornate, ben rivista, bentornata la nostra Silviette,
bello di averti di nuovo tra noi, Silvia.
Bon tourné.
Anche io vi ho pensati tanto, da sola dentro la mia stanzetta di albergo, ho detto chissà Marco e Ross di cosa stanno discorrendo.
Guarda
casi umani,
ma quello proprio c'è,
cioè, amore.
E io sto vedendo un ricordo di 9 anni fa del mio Facebook che mi dice: per la serie Illuminazioni Mistiche, quando io ancora non facevo il Vangelo secondo Civic, però già dicevo: per la serie Illuminazioni Mistiche ti rendi conto di fare la lavatrice solo quando noti che il tuo cassetto dell'intimo è come il tuo portafoglio, vuoto.
È vero.
Ed è sempre troppo tardi.
Sempre troppo tardi, e quindi devi mettere, che ne so, il boxerone che non ti metti più, quelli là tipo anacque, cioè che nel senso in fondo al cassetto, che nel senso non vuoi buttare, dici vabbè, non si sa mai.
Infatti
è il salva.
E guarda caso è il momento in cui magari trovi un figo o una figa e c'hai però l'underwear, diciamo, sbagliato.
È come quando vai al supermercato vestito in tuta, esatto, e becchi il manzo.
Esatto.
Ma quello mi succedeva sempre. Mi succedeva sempre quando andavo alla Coop di Elce tanti anni fa, molto spesso. Cioè, nei momenti in cui ero tutto tirato al lucido, che sembravo uscito dal red carpet, solo vecchie e vecchi, no? E pensionati. Nel momento in cui sembravo veramente uscito, tipo, non lo so, la Britney Spears dopo la conservatorship, cioè in condizioni orripilanti, cioè i peggio gnocchi. È sempre così proprio. Quanto è vero che il karma is a bitch.
Assolutamente sì.
Allora, mie care ragazze, allora voglio iniziare con un po' di news, perché soprattutto voglio iniziare a parlare di una cosa molto raccapricciante. Cioè, diciamo che noi partiamo sempre in maniera molto carlona, molto becera, però diciamo che quello che è successo nelle scorse settimane mi ha dato molto da riflettere anche sul livello dei primati, perché questo è un livello da primate che molti politici italiani di alcune, diciamo, fazioni politiche che purtroppo...
Orientamenti
politici che purtroppo sono nella maggioranza e ci governano, cioè siamo governati da delle scimmie, cioè, ma neanche le scimmie penso sarebbero più civili, perché... Questo signore ha detto che la legge sull'aborto va riscritta per poterla restringere anche di molto. L'aborto non è un diritto, è ingiusto anche in caso di stupro. Sono queste le frasi pronunciate non in qualche sede sperduta dei movimenti pro vita, ma in un'aula della Camera dei Deputati durante il convegno che si è svolto per via del deputato leghista Simone Billi, il quale ha prenotato un'aula di Monticello, cioè pure prenotata, per ospitare l'assemblea antiaborto del Centro Studi Politici e Strategici Machiavelli. Cioè, io già che ho un nome del genere, io già mi vergogno, cioè nel senso, sporcare un nome di un noto, diciamo, politologo, uno dei primi politologi rinascimentali, con queste trovate che neanche penso nel 500 si dicevano più certe cose, stiamo parlando dell'epoca del rinascimento.
Si ribalta nella tomba, il povero Machiavelli.
La propaganda antiabortista che vuole imporre alle donne le maternità e decidere sui loro corpi non resta più nascosta in qualche sperduta sede dell'estrema destra, ma sbarca periodicamente nelle aule di potere. sapere. Per quanto il governo Meloni è in carico dagli attacchi mediatici, le donne sono stati molteplici. Due mesi fa la stessa presidente Meloni ha espresso vicinanza alla più grande associazione anti-aborto d'Italia, Pro Vita e Famiglia, quelli che, tanto per dirne una, sono quelli che organizzano il Family Day, no? Un anno fa il senatore di Fratelli d'Italia Roberto Magni ha presentato una proposta di legge proponendo di dare capacità giuridica anche al feto, equiparando così l'aborto in vero e proprio omicidio. Le donne che lo compiono è un assassino e sono degli assassini. E poi mesi fa gli antiabortisti italiani hanno raccolto firme necessarie anche di politici di Lega e Fratelli d'Italia per una proposta di legge di iniziativa popolare volta a obbligare le donne che vogliono abortire a passare dalla tortura psicologica del dover ascoltare il battito del feto.
Mamma mia.
Pochi mesi fa, ma non è finito, perché qui veramente le scimmie in regia, come direbbe Bianca Berlinguer quando viene imitata da Virginia Raffaele. Pochi mesi fa la senatrice Mennoni di Fratelli d'Italia ribadiva come la maternità dovesse essere un obbligo, come le donne debbano ricordare che possano anche lavorare, ma la loro missione, la loro vocazione sarebbe quella di diventare mamma.
A 20 anni, aveva anche aggiunto.
Tutto questo fa parte di un quadro molto ampio. Mettere continuamente in dubbio il riconoscimento l'aborto, rendere un tema divisivo, spazzare via la concezione di aborto come diritto, per poi arrivare, quando l'opinione pubblica sarà ormai docile e abituata a questa retorica, a emanare la legge necessaria contro la libertà delle donne. Si tratta di numerosi campanelli d'allarme che abbiamo sotto i nostri occhi. Allora, scusate la parentesi, perché, cioè, poi c'è stato anche un altro caso, no? Io dico, ma con tutti i problemi che ci sono in Italia, no? Forse, visto che i nostri, diciamo, nonni, no? Perché stiamo parlando di quelli che negli anni 70, la legge sull'aborto, stiamo parlando degli anni 70, quelli che erano i nostri nonni, fondamentalmente erano sicuramente molto più avanti di noi, siamo degli arretrati, delle scimmie, dei ramapitechi, no? Ma con tutto quello che stiamo vivendo in questo momento, ma ancora ci dobbiamo ostinare nel dire queste stronzate, perché sono stronzate. Il fatto che ancora dopo 40 anni si debba discutere, 50 anni si debba discutere se l'aborto sia un diritto, è una scelta di una donna che possa essere giusta o sbagliata, ma che lo Stato debba legiferare in maniera tale che ci sia un divieto dell'aborto, per me è uno stupro di Stato. Il fatto che uno Stato debba imporre quali siano i termini per poter abortire, quando ci possono essere mila motivi, il fatto stesso che lo stupro può essere giustificato, cioè il fatto che una donna soggetta a stupro non possa abortire, io lo trovo raccapricciante, aberrante, nonostante mi fa incazzare, nonostante io non sia una donna, e quindi siano gli stessi uomini, ma soprattutto anche le donne che dicono queste stronzate. Posso capire gli uomini che sono dei primati, ma la cosa che mi fa veramente accapponare la pelle è che sono le stesse donne che dicono cose così raccapriccianti. Scusatemi l'incazzatura.
No, è veramente preoccupante. Come dici tu, sono campanelli d'allarme manco tanto piccoli, nel senso è che veramente ci siamo assuefatti. Più che altro preferiamo parlare di stronzate, di cose che veramente non sono così importanti. Il fatto che lo Stato possa disporre del corpo della donna e stabilire per legge cosa sia giusto, cosa non sia giusto fare, io penso che sia un grandissimo atto che viola la libertà individuale. Io mi chiedo, e se la stessa cosa valesse anche per gli uomini? Cioè, allora dovremmo, no? Imporre agli uomini di non... Sto estremizzando, di non masturbarsi. Potenzialmente, voglio dire...
Certo, è vita, cioè, anche quella. Cioè, gli spermatozoi e quella è vita.
No? Nel senso...
Se si vuole allargare il discorso a una questione... Certo. Biologica,
così, adesso,
così, assolutamente.
Io trovo che, come però non, cioè, se da un lato non si vuole legiferare sul corpo degli uomini, non sia corretto legiferare neanche su quello delle donne. Cioè, ci devono essere non due pesi e due misure. La legge deve essere uguale per tutti, a prescindere dal sesso.
Sì. E poi io mi verrebbe anche da aggiungere che, espandendo magari la visione che si può avere dell'aborto, no? Cioè, quindi parlando di aborto si parla di un principio di una vita, ma se questa vita, che non è desiderata o comunque è capitata, come diceva anche Marco, per varie situazioni
anche economici,
tante situazioni,
una ragazza, scusa, che si trova a dover affrontare magari anche con il compagno una nuova vita. Adesso con gli screening che ci sono, magari hai anche l'opportunità di scoprire se e che chance di sopravvivenza ha il feto. Se ti rendi conto che ci sono delle malformazioni così importanti che ne condanneranno la vita e lo condanneranno a vivere una vita che non è una vita piena, una vita vera, io mi dico, perché? Perché uno deve vietare e costringere quelle persone a fare una vita di merda?
Esatto.
Considerato che, da questo punto di vista, lo Stato non è altrettanto presente.
Zero.
Ecco.
Cioè, un genitore, due genitori se lo devono sobbarcare da soli. Quante sono i permessi che si può prendere un uomo rispetto alla donna dal lavoro?
Molto meno, cioè nel senso, da quello che so, saranno
sufficienti per prendersi cura di un bambino che magari ha delle profonde malformazioni, che ha bisogno di assistenza costante?
Ma molto poco, cioè penso sarà manco una settimana di congedo, anche quando nascono i figli, no? Anche tutto il trauma che c'è dopo, nel senso, anche per una donna, no? Anche tutto lo stress.
La lasci da sola.
La lasci da sola perché un uomo ha, penso, di congedo paternità una settimana, 10-15 giorni, cioè
comunque
che...
è veramente pochissimo.
Assolutamente.
Per far fronte a un cambiamento così grande nella propria vita da neogenitore è veramente poco tempo. E infatti quindi stavo anche per dire che consideriamo anche l'eventualità di costringere, no, una donna, una famiglia, quello che è, a portare avanti una gravidanza, pur sapendo che la vita che sta per arrivare, per diversi motivi, non avrà delle belle condizioni. Uno Stato non pensa anche al benessere della cittadinanza, dei cittadini,
no.
Quindi di chi accoglie quella vita, della vita che arriva, che situazione avrà se ci sono dei problemi attorno a sé. E poi diventa anche, è brutto magari metterla anche in termini economici, però è un costo sociale.
Assolutamente,
no? È un costo,
sì.
Accogliere una vita, se noi già presupponiamo il fatto che arriverà una vita che poi dovrà essere data in adozione oppure chissà che altro, è comunque, oppure sarà malata, necessiterà di cure, ricerca per curare una malattia, tante cose. Ora io non la voglio mettere sul piano,
no,
che una persona impiccia, perché è un discorso brutto e sarebbe estremamente riduttivo metterla in questo piano. Però consideriamo anche a quanto è pronto il mondo sotto tanti punti di vista raccogliere una vita che non ha delle situazioni attorno a sé che sono accoglienti,
anche
insomma.
Considerato quanto noi siamo aperti a non giudicare chi è diverso.
Esatto.
Giudicare
e anche accogliere,
come
anche,
trattiamo,
no?
Le persone che magari hanno un minimo di disabilità, di ritardi, cioè, quindi anche da questo punto di vista, cioè, è comodo parlarne, cioè è facile parlarne,
no,
dire...
è facile parlare da uno scranno della Camera dei Deputati, cioè un luogo sacro come può essere il Parlamento italiano. Il fatto che determinati individui ancora si ostinano, perché sono degli specchietti per l'allodole, su quelli che sono problemi più seri del nostro paese. Ma prima di toccare delle leggi che sicuramente erano scritte molto meglio da quelle scritte da questi primati, perché stiamo parlando di primati, perché io da giurista dico che negli ultimi 30 anni le leggi sono scritte per non essere capite, che gli stessi giuristi, io non mi reputo, non sono un avvocato, non sono un giudice, ma sono un giurista perché ho studiato questo, la differenza di linguaggio che ci poteva essere una legge degli anni 70-80, che era di una comprensione quasi elementare, che chiunque poteva capire i propri diritti e i propri doveri, alle, diciamo, artifici e raggiri che scrivono
azzeccagarbugli
che scrivono questi cialtroni, che non sanno neanche loro cosa scrivono, perché poi devono rincorrere e ridecretarci sopra, perché non sanno neanche loro cosa cavolo ci scrivono su questi decreti. Il fatto che poi noi li paghiamo anche profumatamente per non sapere fare neanche il loro lavoro, e poi loro con i nostri soldi organizzano determinati eventi per riportare sull'opinione pubblica dei temi che secondo me non vanno toccati, ma vanno potenziati, vanno aiutati, vanno capite le situazioni. Non va tanto solo il divieto.
Deve essere una scelta libera. Se lo Stato vuole legiferare in tal senso, allora però si deve anche fare carico dell'eventuale,
ma certo, sì, cioè,
dell'eventuale
costo vita,
costo, cioè, che poi ne deriva. Quindi se dice che l'aborto non ci deve essere, allora però mi aspetto che predisponga
asili
anche nidi. Asili nido, strutture di sostegno per
alle famiglie
bambini,
non ambienti.
Famiglie, cioè che dia le strutture anche sanitarie,
borse
per
di studio,
fronte,
certo,
per fare
tutto
fronte
quello che
sia le difficoltà che queste famiglie eventualmente dovranno esatto. fare fronte, e non solo nei primi anni di vita, ma per tutta la vita della persona,
fino a che il ragazzo comunque non è maggiorenne e non possa mantenersi
non
da solo.
Non solo, ma certo. se ha problemi psicologici o problemi fisici, magari non riesce neanche a trovare il lavoro.
Ma certo.
Quindi lo Stato si deve fare carico anche dopo la maggiore età, capito?
E mi viene anche comunque in mente, per esempio, se una persona nasce in un contesto sociale difficile e in età anche adolescenziale adulta avrà bisogno di un supporto psicologico, oppure potrà magari sviluppare delle patologie ben più serie. Ora come ora mi vengono in mente quelle dei disturbi alimentari, della depressione, così. Tagliano il bonus psicologo,
infatti.
Chiudono i centri per i DCA. Cioè, ho fatto
centri
un esempio.
I centri antiviolenza.
Sono tante in realtà le realtà che io ora non posso prendere in considerazione perché sono tantissime. Però se veramente lo Stato non è in grado di supportare un individuo che può avere delle difficoltà,
è inutile che legiferi in tal senso. Cioè, più che altro è un po' ipocrita come atteggiamento. Cioè, nel senso, ok, cioè,
proibire,
ma però dammi... poi dopo non dai gli strumenti per poter gestire. No?
Esatto.
La situazione
delle eventuali problematiche che può avere un individuo.
La verità è che se c'hai i soldi, comunque sia, una soluzione la trovi comunque, ma come hanno sempre fatto.
Ma certo, cioè, ma
no,
certo
signori, non è...
Però
chi resta penalizzato appunto è chi non ha i mezzi a disposizione per poter far fronte a queste problematiche, ma... e quindi ancora una volta si alimenta, secondo me, una grossa disparità.
Ma
sociale.
Certo, è una guerra tra poveri, fondamentalmente.
Esatto.
È quello, perché poi si parla di natalità, ma il problema non è tanto bloccare l'aborto, il problema, come abbiamo detto prima, è il welfare che non c'è.
Esatto.
Quello che abbiamo detto fino adesso, un welfare che non c'è. Uno Stato non può proibire dove non c'è uno welfare, dove non ci sono ammortizzatori sociali, dove ogni anno si va sempre più a tagliare su dove non si deve tagliare. Cioè, noi sono passati 4 anni da una pandemia e stanno continuando a tagliare sulla sanità, farsi anche una lastra.
Assolutamente.
Col servizio nazionale ci vogliono mesi. Cioè, una persona che è soggetta anche a possibili tumori può aspettare tutto questo tempo?
Assolutamente.
I medici
no. Assolutamente.
Emigrano, cioè i medici emigrano, vanno nei paesi negli Emirati e prendono dei signori stipendi.
Però hanno anche delle
certo.
condizioni di lavoro migliori, perché
esatto.
in Italia vengono spremuti. Lì vedo che negli Emirati hanno i turni.
Esatto.
Quindi tu sai che entri, è un po' come in azienda.
Ma
sì,
certo,
entri,
fai il tuo lavoro.
Fai il tuo turno, e sai che alla fine ci sarà sempre qualcuno che ti verrà a dare i turni.
Pronti soccorsi più vuoti.
Quindi chi me lo fa fare? No, guadagnare di meno e essere spremuto come una zampogna.
Ma infatti, guarda, e tornando alla questione della natalità, adesso scusate, chiudo il cerchio. Allora. Pensiamo effettivamente al sostegno che danno alle giovani famiglie, alle coppie che magari vogliono mettere su famiglia. Allora, al di là della questione degli asili nido, in cui i posti sono praticamente assenti, ma voglio dire, nel senso, per mantenere un figlio oramai è necessario che entrambi i genitori vadano a lavorare, no? Quindi già di per sé.
E a volte non basta.
Quindi già di per sé, cioè, c'è una struttura che è assolutamente assente, perché se io non so a chi lasciare mio figlio, a meno che.
Non hai i santi nonni.
Sì, disponibili.
Cioè, ti tocca comunque sia prendere una babysitter, arrangiarti privatamente, sostanzialmente, che ti costa, se tutto va bene, una
un
buona
stipendio.
Metà stipendio. Ma sì, infatti, abbondante, no?
Ma devi pagare lo stipendio di un'altra
che
persona.
Che da donna, se tu puta caso fai un figlio, ma devi ritornare presto al lavoro, magari ci può essere anche l'opzione che perdi il latte, no? E quindi per allattarlo,
sì.
ti tocca andare in farmacia a prendere i latte in polvere.
Che costa?
Ora, lo Stato, no, da questo punto di vista, che misure ha preso, no, per sostenere la natalità?
Voglio
dire, ha aumentato i costi. Però dice avete però visto... per il secondo figlio ti faccio l'asilo nido gratis. Sì, ah, ma
certo.
Poi
sì,
quello
primo,
che mi
certo.
togli da una parte mi prendi dall'altra, ma... e non ne usciamo.
Ma non lo mettono non il bonus solo. Chiamarlo Giorgio o Giorgia come faceva qualcuno prima di lei? No, quello sarebbe un bel bonus.
No, cioè, quindi mi fa veramente ridere, perché in realtà, cioè, è facile dire ah, dovete fare più figli, cioè dovete fare più figli, ma ci metti la popolazione nella condizione effettiva di poter dare una vita dignitosa e di poter vivere una vita dignitosa, perché non dobbiamo vivere per lavorare.
No, dovrebbe no. essere un...
dobbiamo lavorare per vivere.
Ho visto da poco un servizio in una trasmissione, non ricordo quale. Allora c'era un papà giovane, di neanche 40 anni, con due bambini piccoli, sposato, bambini di 1-3 anni, veramente molto piccoli. Lui faceva il barista, la moglie lavora, ma non so che lavoro fa, non ricordo. E ha detto: io ho volontariamente lasciato il lavoro e non sono pazzo, ora vi spiego perché. E quando sarà ne troverò un altro. E ha fatto tutto un quadro della situazione che vive una famiglia attualmente, no? Quindi con le spese che va a fronteggiare con anche due bambini piccoli. E dice: se io lavoro, mia moglie lavora e dobbiamo pagare, non avendo i nonni, delle persone per tenere i nostri figli o anche per l'asilo nido, io ci vado a rimettere. Quindi quasi quasi mi conviene lasciare il lavoro, occuparmi io della casa e dei figli, senza assumere una persona o due che si occupino di tutte queste parti della vita. E quando sarà mi ritroverò un lavoro. Viviamo con uno stipendio solo, ammortizziamo, ottimizziamo, mi occupo io di quello di cui mi devo occupare. E effettivamente a tratti non è un discorso così sprovveduto. È triste.
È molto triste.
Non vale sicuramente per tutti, eh. Io ho riportato una situazione che ho visto, che sicuramente
sono, cioè...
è simile ad altre situazioni.
No, ma ci sono tanti problemi, no? Ma anche l'altra dondizia che volevo dire, che comunque è afferente e inerente, no? Se da una parte c'è il divieto, dall'altra parte c'è anche la gogna. Perché non so se avete visto la storia di questa giovane madre che ha deciso volontariamente, quindi anche con il dolore, di abbandonare il proprio figlio al pronto soccorso, no? Quindi appena nato, e la televisione di Stato, non sto parlando di una televisione privata, sto parlando del TG1, infatti è stato anche ammonito dal garante, il mio lavoro, no? Io sono un consulente privacy, è stato ammonito dallo stesso garante della protezione dei dati personali, in quanto una testata giornalistica, poi la TV nazionale, metta alla gogna, ma più che altro è come facevano i giornalisti ad avere le...
nome, cognome?
No, 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 non avevano nome e cognome. Avevano proprio le immagini di questa donna. L'impianto di videosorveglianza, sì.
Sì, dico, ma non doveva essere
l'impianto mostrato. No, il problema è quello, perché si presuppone che l'impianto di videosorveglianza sia dell'ospedale. Come ha fatto l'ospedale a far fuggire questa notizia ai giornalisti? Cioè, nel senso, qui c'è stato proprio un problema, perché fosse stata una ripresa di un privato, di un qualcun altro, qui stiamo parlando di una ripresa all'interno del pronto soccorso, quindi stiamo
con
parlando
telecamere proprio della struttura,
con telecamere della struttura, stiamo parlando di pubblicare dettagli della sfera privata di una persona, perché e dall'altra parte, praticamente, come era successo prima anche con la culla della vita a Milano, no? Il fatto che tu metta sotto gogna persone che decidono, cioè dall'altra parte, no? Che poi dopo ci lamentiamo anche se queste, cioè condanniamo queste giovani madri che abbandonano, non è giustificabile, abbandonano i neonati nei cassonetti dell'immondizia, ma questa madre che col briciolo, con l'amore che poteva avere, ha detto lo lascio in una struttura dove so che starà al sicuro, ed essere messa sulla gogna dalla televisione nazionale, ovviamente TG1, che adesso è diventato peggio del, diciamo, egregi signori Teleluce, il nostro Duce è arrivato, cioè praticamente il livello più o meno è quello, perché stiamo parlando di livelli pre-Repubblica, stiamo parlando di livelli assolutamente di propaganda. Il fatto che una testata giornalistica nazionale debba mettere alla gogna e che debba intervenire un'autorità, l'autorità della protezione dei dati personali, per dire di bloccare determinate iniziative che non ledono la dignità delle persone, perché pensate che questa madre l'abbia fatto a cuor leggero il fatto di lasciare il proprio bambino e di essere poi messa sulla gogna della televisione nazionale. Cioè, facciamoci anche una riflessione, ma facciamo un'ulteriore riflessione di quello che è avvenuto anche sotto i giorni della Shoah, del fatto di quella giovane di testa signora che protestava pro Palestina, che protestava per, giustamente, parliamo tanto, e io sono stato un grande, diciamo, lottatore tra virgolette con quelli che sono negano l'esistenza della Shoah, ma dall'altra parte non possiamo da occidentali fare finta di niente e
pensare che alcune vittime
valgano meno di altre. Questo non è giusto, perché sono esseri umani, al di là che siano di fedi diverse. Non esistono esseri umani di serie A e esseri umani di serie B. Sono esseri umani che sono nelle peggiori condizioni, ma questa non è tanto la notizia. Il fatto che una donna di 92 anni, una nonnina, debba andare a protestare perché è un attivista e ribecchi a un carabiniere che dica: che cosa dice il nostro presidente? Non è il mio presidente. Cioè, a parte che un carabiniere che giura sulla Costituzione non sa neanche che non l'ho votato, dovrebbe, cioè, questi sono proprio
non l'ho votato.
Questi...
il presidente della Repubblica viene votato.
No, ma più che altro, no, io vorrei fare una domanda ai nostri arma dei carabinieri, scusatemi, no, nel senso, visto che adesso anche entrare nelle forze dell'ordine diventa sempre più complesso, no, perché i test e i questionari, anche gli esami, sono molto complessi.
Presuppongono una conoscenza della Costituzione italiana.
Cioè, non dico che uno debba sapere
legge,
la
si entra nell'arma.
Esatto.
Si studia legge all'università.
Ma anche se entri da diplomato, perlomeno dovrai avere un minimo di diritto, cioè non sapere che il Presidente della Repubblica viene eletto dalle Camere riunite, veramente lo sa anche un bambino di 10 anni che fa educazione civica. Il fatto è che questa gente è gente che vota soprattutto all'interno di determinate forze, è una tipica espressione della nostra maggioranza di governo. Il fatto che ancora si dica una castroneria del genere ci fa già ragionare su chi fondamentalmente è un popolo di ignoranti, perché fondamentalmente persone che poi giurano su quella Costituzione non sanno neanche, parlandoci chiaramente, ha detto: non è il mio presidente, però è il tuo capo, per visto che il presidente Mattarella è il presidente della Repubblica, è anche il capo delle forze armate, e i carabinieri fanno parte delle forze armate. E come dire, non lo so, Bezos, c'è, cioè, un corriere di Amazon che dice: no, non è il mio capo perché non l'ho votato. Cioè, è la stessa cosa, cioè,
no,
nel senso,
infatti.
Cioè,
dicesse chi è Bezos proprio,
cioè,
direttamente.
Chi è Bezos? Cioè, il capo supremo. Cioè, veramente sentire certe cazzate mi rende particolarmente incline a pregare che arrivi un meteorite che praticamente ci estingua tutti come dinosauri. Perché tanto, sentendo questi cialtroni, cioè queste persone che poi dovrebbero tutelare la nostra sicurezza, cioè stiamo parlando di gente che dovrebbe tutelare la nostra sicurezza personale e dovrebbe vigilare sulla sicurezza del cittadino, escano con determinate, poi l'arma che dice: no, non metteremo, cioè, no, non le metteremo non più un ruolo operativo. No, io l'avrei cacciato a calci nel sedere, perché, cioè, hai negato che il presidente della Repubblica, che è il capo delle forze armate, non è il tuo presidente. Cioè, ma siamo, cioè, ci siamo, freghi, come si dice a Perugia, freghi, ci siamo con la testa stasera? Mi sa di no. Direi di mettere un po' di buona musica, perché sono abbastanza, come dire, in
on
perugino
fire.
abbastanza guasto, però vi lascio con Ariana Grande con Yes and I, e ci sentiamo tra poco. Yes and I, yes and my Ross e my Silv. Siamo qui in diretta da radiofonica.com. Scusate il dente avvelenato che ultimamente, cioè, però mi rendo conto, no, che da quando poi dicono: Marco, tu ti sei schierato troppo, bla bla bla, perché non era così tanto, non si parlava così tanto di politica come nell'ultimo periodo. Ragazzi, ma veramente le stronzate, cioè, con la pala, come si dice dalle mie parti, cioè, nel senso, prima era una notizia ogni tanto, perché ogni tanto qualcuno anche negli anni sparava una cazzata, ma qui è una cazzata continua, scusate.
E c'è il rischio di non riconoscerle più.
Sì, che la realtà assuefarsi, va oltre
assuefarsi a una serie di cavolate, tutto diventa una cavolata, si perde di vista la retta via.
Perché io mi ricordo nello storico di Civic, no, Silvia, ma pure Rosse, ma quando mai io mi incavolavo così tanto con la politica, nell'ultimo periodo?
No,
era una volta ogni tanto.
È vero.
Volta ogni tanto usciva fuori la mia vena polemica, però negli ultimi due anni che c'è la mia Giorgi, è proprio, esce fuori, cioè, ogni giorno ne sparano una, cioè, proprio, cioè, vero, vabbè, Io non l'ho votata, torno a ripetere, sta gente mai.
Io non l'ho votata.
Io sta gente non la voto, ma io neanche sotto tortura, cioè neanche se mi fanno il bonus e voto sta gente. Ma torniamo a parlare di quello che sappiamo fare meglio.
Oh, casi umani?
Parliamo di casi umani, ma nello specifico voglio parlare insieme a Bobis, voglio parlare delle peggiori tattiche di corteggiamento maschili. Quando il romanticismo si trasforma in commedia, io direi in un film horror più che in una commedia.
Perché la commedia fa ridere, dai, tutto sommato. Allora, il riso è una cosa che comunque sia tante donne le conquista.
Sì, certo.
Sì, assolutamente. Io ci ho sempre guardato molto. Il problema è quando proprio c'hai un cesso a pedali davanti che però fa ridere. E lì ti vengono anche un po' i sensi di colpa, perché dici, mannaggina, cioè, di carattere anche sì, però d'estetica proprio non ce la facciamo.
Perché nel mondo del corteggiamento si è un po' in un campo minato di strategie più o meno raffinate. Alcuni uomini sembrano aver preso lezioni da un manuale di tattiche di seduzione scritto nel Medioevo, più o meno, perché il patriarcato è sempre fuori la porta. In questo, diciamo, momento esploreremo le 10 peggiori tattiche di corteggiamento del nostro sesso maschile, quelle che dovrebbero essere gettate nel dimenticatoio dell'amore. Sì, cari ascoltatori, preparatevi a immergervi nel lato oscuro del romantico mondo maschile. Allora, voglio iniziare con il messaggino sospetto, perché ci sono uomini che credono che inviare ambigui e misteriosi messaggi sia la chiave per conquistare il cuore di una donna. Peccato che per la maggior parte delle donne preferisca la chiarezza, enigmi da risolvere. La prossima volta prova un ciao, come stai, al posto di indovina chi è. Io direi anche fra bip.
Da Velletri.
Rossella numero 2.
L'invadenza telepatica. Questi sono pericolosi.
Questi sono pazzi.
Alcuni uomini sembrano credere di possedere i poteri telepatici, inviando sguardi intensi, aspettandosi che le donne capiscano immediatamente i loro sentimenti. Spoiler, non funziona. Prova a esprimere i tuoi pensieri con parole, funziona meglio. Allora,
ti è mai capitato?
Ti è mai capitato di essere squadrate, proprio puntate da qualcuno in modo così, cioè, esplicito da risultare veramente, cioè, inquietante, no? Che
sì.
Dici, ok, no, stammi vicina, non alle tue amiche, non ti allontanare perché non mi sento sicura, cioè quello che mi sta guardando un po' troppo intensamente.
Sì, come no, essere puntate anche, sì. Un po' come i leoni con gli antilopi quando hanno fame, un po' lo stesso principio.
Io sento un po' quel vento gelido, capito? Quando senti quel fissarsi proprio,
è molto psicopatico, dai.
Sì, cioè, nel senso, cioè, io sono della vecchia scuola,
se c'è lo sguardo,
bordare.
Se uno si scambia, trovi un modo per attaccare i bottoni.
Cioè,
non è che continui a guardare,
cioè,
no?
Ci provi.
Inquietante.
Ma ci provi, cioè, nel senso, poi dipende, ci provi, no? Metti caso una ragazza che fuma, cioè, vai lì, gli chiedi un accendino e poi da lì nasce tutto quanto. Rossella combina guai.
No, ma sono io dimentico la mia scarpina, tieni raggi di telefono.
Io tiravo la cuffia.
No, ma sono io sciocchina che sto invecchiando e dimentico le cose.
Ma Silvia, vuoi parlarmi di un altro tipo di esperto?
Sì, l'esperto di rom-com. C'è chi pensa che ricreare scene romantiche da film sia il modo ideale per conquistare una donna. Peccato che nella vita reale l'effetto possa risultare imbarazzante più che affascinante. Torna con i piedi per terra, oh Romeo.
Oddio, dipende, dai, alcune scene se rifatte nella vita reale fanno piacere, dai, non siamo tutti così cinici e stronzi alla fine, dai.
Qualcosina, no, ma magari
allora,
il filone di una scena, magari, cioè, non so, un'ambientazione un po' così
romantica,
che vagamente ricorda un film, ma non è che mi devi dire le battute di Pretty Woman, ecco, per fare un esempio.
Esatto. Stavo pensando proprio a quel film, si vede che siamo connessi telepaticamente.
Ma è vero, allora abbiamo la telepatia,
siamo telepatici veramente, non siamo psicopatici come possono pensare. Un'altra strategia è quella del dispari.
Cioè?
Mi direte che questa tattica coinvolge l'invio di numero dispari di messaggi o la realizzazione di piani altrettanto dispari per confondere la controparte. La verità? Tutti preferiscono la coerenza e la coesione.
Non l'ho capita.
Cioè, nel senso, ciao, come stai? Bene. Tu? Bene. Tre messaggi, quindi il prossimo lo devi rispondere te.
Ah, è un ping pong.
Esatto, sì, nel senso, non mandare troppi messaggi perché devi creare quell'alone di mistero, quell'alone di...
Ma mi sembra un po' una stronzata.
Sì, perché alla fine quando si vive magari un rapporto da tempo in cui quella naturalezza, no, si è costruito e si è creato anche dal principio. Tutti questi giochini, magari riguardandosi anche indietro in frequentazioni passate, si, cioè, diciamo, ma che stupidi che siamo stati, per quanto è stato semplice poi, no? E come dovrebbe essere?
Ma Rossella, io voglio sapere se questo nella tua categories ce l'hai avuto.
Il maestro del silenzio. Alcuni credono che mantenere un silenzio misterioso sia la chiave per attrarre, tuttavia c'è una sottile linea tra il mistero e la totale mancanza di comunicazione. Una risata, una conversazione aperta sono sempre gradite. Allora, fortunatamente, allora devo dire che le persone con cui sono uscita
erano loquaci.
Sì, abbastanza loquaci. Io probabilmente ero quella più loquace, nel senso che riempivo i silenzi con le mie parole. Però non mi è mai capitato, insomma, di uscire con qualcuno che avesse fatto proprio completamente scena muta. Dai, proprio così, senza argomenti per niente.
No, neanche a me.
Meglio guardarsi allo specchio in questi casi.
Assolutamente.
Silvia, invece, non so se ti è mai capitato questo.
L'amante dell'approccio doppio. Allora, questa tattica coinvolge l'uso simultaneo di più approcci romantici nei confronti di diverse persone. Risultato? Un disastro. Le relazioni sono costruite sulla sincerità, non sull'equazione dell'infedeltà.
Ah, cioè che ci prova con tutte.
Okay. E far ingelosire provandoci con le altre.
Anche tipo con la tua amica, capito? Ci prova sia con te che con la tua amica.
Ma io chiudo i battenti in quel punto. Cioè, nel senso, se cerco una cosa seria, dico: vabbè, sai che c'è, se gli piace giocare così, basta.
Sì, ma a prescindere, cioè, nel senso, poi
io sono abbastanza integra come persona, forse troppo.
Ma io l'approccio doppio no, però mi è capitato poi che alcuni, cioè, flirt che ho avuto in passato, cioè, nel senso, cioè, capita. Più che altro percepisci il fatto di non avere la
esclusiva.
L'attenzione,
sì, esatto.
Lo percepisci, cioè, nel senso, lo capisci quasi, lo senti, fiuti l'odore della strunz, lo senti proprio nell'aereo, nel globo terraqueo. Ma un altro, questi me ne sono capitati, penso anche a voi, il re degli slogan. Quello che pronuncia slogan romantici senza un reale significato può essere fastidioso. Non è la quantità di dolci parole che conta, ma la qualità e l'autenticità dietro di esse. Meno è spesso di più.
Allora, io fortunatamente non ho mai avuto grandi lanciatori di slogan, anche perché quando qualcuno iniziava magari a usare parolone un po' più impegnative, magari scappavo, quindi...
Via!
Nel senso, vanno dette, appunto, come dicevi tu, Marco, cioè cum grano salis, cioè nel senso, le parole hanno un peso, hanno un significato, quindi che tu inizi a dirlo subito, magari quando uno si sta ancora conoscendo, è un segnale, secondo me, che ti dice scappa, perché questa persona non gli dà il peso giusto, cioè se lo dice, se li regala così a una con cui è uscito un paio di volte.
Che dire? Poi ci può essere anche questo, mia cara Rossella, il filosofo dell'overthinking, che mi sai dire?
Questo mi è capitato. Alcuni uomini tendono a pensare troppo ogni passo del corteggiamento, trasformando la semplice arte del flirt in un complesso gioco strategico. La spontaneità e la genuinità però battono sempre l'overthinking. È verissimo, però ci sono tanti ragazzi che veramente, secondo me, si complicano la vita.
Sì, tantissimo.
Cioè, per delle cose che... Ma probabilmente perché sono un po'
più insicuri.
Cioè,
sì, esatto.
E quindi iniziano a vedere una dietrologia, iniziano a ragionare su cose che non... sono molto più semplici di quanto uno non potrebbe pensare, no?
Pensano di fare una partita a risico più che uscire con una persona,
esatto,
praticamente.
Sì, esatto.
Che si trattengono, li senti che non si lasciano andare completamente.
Poi abbiamo Silvia, un campione.
Il campione dell'aggressività. Cercare di conquistare una persona con approcci troppo audaci può facilmente trasformarsi in intimidazione. La delicatezza e il rispetto sono sempre vincenti rispetto all'approccio da conquistatore. È verissimo.
Sì,
assolutamente.
Ma poi voglio chiudere con l'inventore del finto interesse. Vi è mai capitato che piuttosto c'è una persona che utilizza questa tattica per fingere un interesse smisurato per le passioni della controparte? La verità verrà sempre a galla, e quindi è sempre... essere sempre autentici fin dall'inizio, no? Perché, ne so, alla tipo, al tipo gli piacciono, ne so, il cinema indipendente, quello, il pappone, quello che non guarda, tipo la corazzata con Tionchi, che tu vorresti essere Fantozzi e dire
una cagata
pazzesca. E invece, no, è il mio film preferito. Ma dai, allora questa sera lo fanno a Cinema Itza, andiamo. Tu dici, cazzo. cazzo, potevo starmi zitto, no? Esatto. Non so se vi è mai capitato.
A assolutamente me... sì, è capitato.
Penso che un sano interesse reciproco, anche un po' forzato, ci possa anche stare, nel senso,
ad esempio,
Federico che fa informatica, meglio i computer, non li posso vedere neanche da lontano, non me ne intendo, non me ne importa, però a volte sto lì ad ascoltarlo,
sempre stato così.
Poi magari non mi piace, ok, però un pochino, giusto per anche, no, scambiarsi un po' di, non so, osservazioni sulle proprie passioni,
condivido
fino a un certo punto. Io, però una cosa smisurata no.
Sono convinta, cioè, come dici tu, che, cioè, allora capita, cioè, è capitato di fingere interesse, ma poi tanto, cioè, le gambe, cioè, lo vedi se una persona è effettivamente interessata oppure no, quindi alla fine uno si smonta anche da solo, no? Nel senso, si autosabota.
E certo.
Tanto prima o poi viene fuori, se si mantiene il rapporto.
Ma quindi. Certo, ma certo. Quindi, miei cari romantici e miei cari romani moderni, quindi è il momento di abbandonare queste tattiche antiquate e abbracciare un approccio più sincero e rispettoso nell'arte del corteggiamento. L'amore non è un gioco di strategia complesso, ma un sentimento che fiorisce con la sincerità, la comprensione e un pizzico di umorismo. Quindi lasciate alle spalle questi schemi antiquati e preparati a vivere un amore più autentico e appagante.
Bello.
Conclusione più che giusta.
Conclusione più che giusta, mia cara Ross, direi di mettere un po' di buona musica, che siamo quasi non arrivati a chiusura, perché abbiamo ancora tempo per un'altra rubrica, così poi continuiamo a ciarlare delle nostre cose.
Che vuoi?
Ma io direi di mettere questa degli articolo 31 con i Coma Cose, che tornano a farci compagnia in questa puntata di Civic 97. Quindi, con Una Cosa Bene, ci sentiamo tra poco, sempre su radiofonica.com. Percorso forte finché il fiato regge. Eccoci, siamo a Civic 97 con Una Cosa Bene. Stavamo dicendo, guardate, ce l'ho già un matrimonio ad agosto, quindi non toccate questo tasto dolente, perché sposarsi in estate, con tutto l'amore che voglio ai miei amici, però sposarsi in estate veramente mette a dura prova anche l'amicizia stessa, perché
no, è vero,
perché
è vero.
Con tutto il bene si sposano il mio migliore amico e una mia carissima amica, quindi per una volta posso dire di essere stato invitato, cioè sono invitato da tutte e due le parti, quindi da tutte e due le parti in causa, e si sposano ad agosto, e quindi agosto è un mese molto impegnativo. Ho fatto matrimonio ad agosto e mi rendo conto che sono impegnativi, non tanto per le donne, perché bene o male le donne portano un vestito svolazzante, noi uomini. Poi dipende dal grado di, diciamo, di legame che hai con la coppia. Quindi non è che ti puoi vestire neanche da, diciamo.
Ma non puoi andare in t-shirt. Comunque la camicia la devi tenere. Però la camicia è una sofferenza di giorno.
O ti metti una camicia di lino. O ti metti una camicia.
No, anche la camicia di lino. Cioè la cravatta. Cioè anche la camicia di lino. Comunque sia. Cioè voi ci avete. Per carità, la puoi tirare su.
Esatto.
La puoi. Però non è come un abito smanicato.
E certo, con le bretelline batte la pesca.
Ma tu l'hai visto mai? L'avete visto mai il video delle Jackal, i matrimoni d'estate al sud?
No, lo devo vedere.
Ve lo devo mandare dopo nel gruppo.
Lo devo vedere. Ma allora, mie care ragazze, siamo quasi arrivati addirittura di arrivo, però forse facciamo in tempo per un'altra rubrica.
Vai.
Perché voglio parlare, visto che siamo per la parità dei sessi, perché sennò dice Marco, cioè, se la prendi sempre con i maschietti e mai con le femminucce, sei troppo di parte, bla bla bla, qui ti facciamo un pari opportunità anche in questo caso, perché i casi umani non sono solo i maschietti, ma anche a volte le femminucce. Perché esistono delle frasi assassine, delle frasi da evitare assolutamente al primo appuntamento con un ragazzo, come infatti distruggere un potenziale romance in 60 minuti. Perché sappiamo benissimo che il primo appuntamento è un terreno delicatissimo, un campo minato dove un'innocente parola può trasformarsi in un disastro romantico. Per evitare quindi di far scappare il tuo potenziale principe a gambe levate, è essenziale imparare cosa non dire mai al primo appuntamento. L'abbiamo detto più volte, ragazze, però cerchiamo di espandere, di diffondere questo Vangelo. Quindi esploreremo le 16 frasi assassine che potrebbero mandare a monte il vostro appuntamento. Quindi, prima di dire queste cose, pensateci, perché il povero tipo fugge a gambe levate. Allora, questo non è il caso di molte mie amiche, però può capitare con, che ne so, ordinate da bere, che fai, com'è? E dici, mi sono appena separata.
O mi sono appena lasciato.
Esatto. Quindi la tua vita sentimentale potrebbe essere interessante, ma condividere dettagli intimi della tua recente rottura non farà altro che trasformare il primo appuntamento in una sessione di terapia.
Oppure far sentire l'altro come un ripiego, sì, un passatempo, sì, sì, tanto per non illudersi di essere uno scarto dal punto di vista sentimentale, sì, per l'umanità.
Sì. Perché se no, cioè, eviteresti di dirlo, vuol dire che ci stai ancora sotto.
Esatto, no, cioè, non ci pensi, alla fine sei concentrato su quella persona, ma anche io, vabbè, io ero concentrato sul bicchiere, cioè non è quello il problema, so, cioè non è quello tanto il problema per quanto mi riguarda. Non so se ti è mai capitato, perché questo lo fanno sia gli uomini che le donne, però secondo me Ross, la numero due, cioè non si dovrebbe mai chiedere, secondo me, al di là che è un primo appuntamento.
No, ma no, infatti, ma proprio di cattivo gusto. Quanto guadagni? Il denaro è un argomento, a parte il fatto che uno lo vede, cioè lo capisci quanto uno guadagna, cioè nel senso,
se ti porta
da piccoli dettagli,
beh, se
cioè
ti porta dal paninaro, dallo zozzone, invece che al ristorante, già lo,
no,
capisci.
Pensavo che intendessi dall'abbigliamento, da certe cose
anche
estetiche.
Anche dalla macchina con cui magari arriva, che ne so,
ma magari è papi cash o mami cash che gli hanno fatto, sì, una, no, certa macchina, essere, lui è grazie a Woody Woody, insomma, magari, che
sì, no,
sai.
però diciamo che comunque sia, sì, veramente brutto chiedere quanto guadagni, come se poi fosse, no, certo, cioè poi come prima domanda, cioè allora che cosa ti aspetti se fai questa come prima domanda a un appuntamento? Cosa stai cercando? Mi,
esatto,
viene a pensare, no? E infatti domande troppo personali possono far pensare che il tuo interesse sia più concentrato sul portafoglio che non appunto sul cuore.
Vabbè, ma tanto adesso con i tempi anche dei social, cioè vabbè che tanto ormai sembriamo tutti dei finti ricchi, che sembriamo,
ma
tutti delle vite meravigliose e
matate,
altro. Sì, però nel senso bene o male, incrociando un po' i dati, riesci a capire come si chiama, dal cognome, che cerchi un po' di prendere,
sì,
informazioni sulla famiglia, quindi cioè ci arrivi bene o male se quella persona,
sì,
ti,
ma
interessa.
È proprio brutto chiederlo al primo appuntamento,
sì,
cioè proprio ti fa pensare che tipo di persona sei, una che cerca sostanzialmente solo soldi.
Ma io neanche,
certo,
so quanto guadagna il mio di fidanzato, quindi
appunto,
cioè nel senso,
appunto,
cioè non sono cose che mi riguardano e che non me ne fregano proprio, cioè nel,
ma
senso,
infatti,
cioè ognuno fa quello che può. E dice guarda, questo mese a me capita di dire questo mese meno giappo perché sono un po' liscio sulla canna, accannato però dice, può capitare, cioè nel senso dei momenti un po' più floridi, dei momenti in cui sei un po' più accannato,
sì, ma
sì,
ti fai un piatto di pasta in più a casa con,
ma
il tuo,
infatti,
boy, cioè, ma non è quello che cambia le cose.
Numero 3, no, l'hai detta mai questa cosa? Spero di no.
Mia madre dice sempre che, vabbè, ma dipende. Comunque, aspettate, coinvolgere la madre nei tuoi discorsi al primo appuntamento potrebbe far pensare al tuo potenziale partner che non sei abbastanza indipendente o che cerchi una figura materna. Ma allora, secondo me dipende da tante cose.
No, dal contesto.
Sì, da quanti anni hai magari anche, no? Cioè, per esempio, io ricordo che al primo, non perché io sono l'esempio di vita, ma perché così, chiacchierando, lo dico, il mio primo appuntamento con Federico ha spaziato in tantissimi argomenti, uno di questi è stato la famiglia.
Certo.
E allora magari è capitato di dire qualcosa, però non in maniera ossessiva, insomma,
no,
tanto per far capire.
No, no, ma certo.
Infatti dipende dal contesto, cioè se era contestuale all'argomento, allora ovvio che c'ha senso, ma se no, di punto in bianco citare la madre per, che ne so, dare un'opinione su qualcun altro, ah, non solo fa anche pensare che non hai un'opinione tua.
Ah, sì, certo.
Allora, questa secondo me è molto cringe, perché ho già scelto il nome dei nostri figli. Cioè, scusate, ragazzi, guardare troppo avanti potrebbe spaventare chiunque. Concentrati sul presente e lascia che il futuro si sveli gradualmente.
Assolutamente, sì.
Beh, questa è una cosa che fa scappare chiunque.
Mamma
non
mia.
Non solo gli uomini,
Ross, numero 5.
Questo vestito è un po' stretto, vero? Ecco, allora, diciamo che non cercare l'approvazione sulla tua immagine corporea al primo appuntamento, l'autostima è molto sexy e la pesante ricerca di conferme invece no. Allora, diciamo che dipende come è buttato lì.
Perché
nel senso,
tu lo dici.
Perché se tu lo dici,
è un po' stretto.
Esatto, esatto.
È il modus.
Esatto. È il modo.
C'è un po' stretto. E allora dici, beh, ti dico.
No, no, va benissimo. No, no, così. Non
ti sei molto bene così.
Ti sei comprata un XS se porti la M, insomma.
Esatto.
Una cosa così.
No, alcune volte è tattico indossare alcuni abiti leggermente più stretti in certi punti, ma
esatto,
dove,
esatto,
dove è necessario,
dove è necessario,
è un valorizzare, non è
numero
6,
mia cara.
Mi chiamo Pinco Pallino e vivo a, inserisci indirizzo, metti un indirizzo. Dettagli troppo personali possono far scattare l'allarme dello stalker. Mantieni un po' di mistero per mantenere l'interesse. Esatto.
Beh,
non cascateci perché sono trappole.
Esatto.
Perché dopo ti mettono in quella condizione in cui dici, però allora devo dirgli la stessa cosa. Invece no.
Invece no.
Ma questo mi è capitato di dirlo in generale, ma non al primo appuntamento, perché il mio ex era un vero idiota.
Sì.
Criticare il proprio ex al primo appuntamento potrebbe far pensare che tu porti dietro un bagaglio. Un bagaglio emotivo considerevole. Cioè, prima o poi se ne parla, perché alla fine se la frequentazione va avanti, bene o male, poi uno è curioso di sapere chi c'era prima di te, non è che alla fine te ne fregava niente, proprio.
Però io non ho mai chiesto e non ho mai dato informazioni sui miei ex. Paradossalmente è il mio amico che dava informazioni sui miei ex alle persone con cui mi frequentavo, Nicola Palumbo. Che
andava, ciao Nicola!
Che
ciao.
È tremendo, entrava così a camminanza, perché lo sai, lei è stata con uno... Nicola, grazie.
Sempre l'aiuto, eh.
Beh, diciamo, la riservatezza non è tra le doti del nostro, del nostro dottor Palumbo.
Tra le doti. Esattamente no.
Numero 8, mia cara. Vai tu, vai avanti tu con la numero 8.
Ho letto tutti i tuoi post sui social media.
Ta-na.
Porca miseria.
Madonna mia.
Lascia che ci sia un po' di mistero. Torniamo sempre un po' lì. Conoscere ogni dettaglio prima dell'appuntamento potrebbe far sembrare che stavi investigando. Ma infatti, raga, fatevi furbi, non lo dite.
No, fatelo, ma non ditelo.
Appunto, alle ragazze soprattutto lo dico. Non lo dite, non lo dite. Poi tanto... alla peggio i ragazzi ci arrivano, cioè devo studiare, lo sanno che abbiamo studiato fino all'albero genealogico di fino a 4 generazioni prima.
Ma
però
certo,
non si dice negare sempre,
negare l'evidenza. Rossella, questa voglio che la dica a te.
Questa sì, mangio solo insalate. Allora, non c'è nulla di sbagliato nell'essere attenti alla salute, ma fare dichiarazioni radicali sulla tua dieta può far sembrare che tu non sia disposta a concederti qualche stravizio di tanto in tanto. Allora, a parte il fatto che
Rossella ti dice sì,
parlare,
sempre a sushi, quindi
parlare
non è che...
di, cioè, cosa ti piace mangiare, cosa mangi al primo appuntamento, mi sembra un po' banale, cioè, nel senso, di tutte le cose di cui uno può parlare.
Che ti piace, la pasta, cioè noi siamo italiani, tanto ormai che c'è.
Cioè, allora, come sempre dipende dall'argomento, perché cioè nel senso, se ci arrivi, se magari ecco ti ci porta, allora ci può stare. Ma se no, cioè esordire con il tuo la tua scheda nutrizionale, ma chi se ne frega, cioè dai.
No, vabbè, è una cosa generica, anche qui ci può stare.
Sì, no, infatti dipende dal contesto.
No, io direi questa anche alla Silvia, non so se ti è mai capitata la numero 10.
La nostra storia sarebbe perfetta per un romanzo.
Cringissima.
Mamma mia. Evita dichiarazioni melodrammatiche. Il romanticismo è fantastico, ok? Ma troppo spesso potrebbe far sembrare che tu viva in un mondo di fantasie.
Beh, insomma, detto al primo appuntamento è fa un po' paura.
È un po' diabetico anche.
Anche un po' cringe. Rossella, numero 11, perché l'orologio biologico è importante.
Esatto. Sai, mi piacerebbe sposarmi entro quest'anno.
Ho preso il bouquet al matrimonio.
Ho dato già la caparra del ristorante.
Ecco, pianificare il matrimonio al primo appuntamento può far scappare chiunque. Vivi il momento senza mettere pressione sul futuro. Beh, nel senso,
beh,
ragazzi,
sì.
Nel senso, dai, su.
Io l'anno scorso, a settembre, al matrimonio del mio cugino, ho lasciato prendere il bouquet a ragazze che sapevo, anche una mia cugina, sapevo essere single. Mi hanno chiesto, vai a provare a prendere il bouquet.
Ma no.
Perché vale anche per le fidanzate. Io ho detto, no, devi andare in mani che meritano quel bouquet.
Sì, esatto.
Io ho minacciato mia cugina, ho detto, vabbè, dai, sei tu il testimone, farò in modo tale che arrivi anche a te. Ho detto, no, assolutamente no. Infatti ha fatto una cosa carinissima, che ha messo il proprio bouquet in una scatola di plexiglass trasparente, chiusa a chiave col lucchetto, una serie di chiavi col lucchetto mischiate, quindi pescavi.
Carina!
pescavi, quindi, che era molto meglio rispetto alle bagarre, le risse che molto spesso le donne fanno durante il bouquet, che
le
penso
botte,
perdano la dignità,
tirare
proprio
i capelli, tirare i vestiti,
che gliel'avevo suggerita io questa cosa perché l'avevo vista su un sul reel di Instagram, questa cosa che è molto carina, tipo un po' spada nella roccia, capito?
Quindi è
sì, è un po' la molto sorte carina, che ti dona la chiave giusta, no? Cioè quelle cose così. Se,
però secondo me le chiavi non erano mischiate bene, perché la prima che ha preso la chiave ha aperto il buco, ha aperto lo scrigno, quindi forse lì non sono state mischiate bene dall'organizzazione. Però un'altra può essere: ho una lista di requisiti per il mio partner ideale. Allora, posso dire che avere degli standard è normalissimo, ragazze, perché non è che usciamo con fantozzi, partiamo da questo presupposto. Ma il primo appuntamento non è il momento di elencare i requisiti come se stessi intervistando per un lavoro. Però
verissimo.
Posso dire che ci può, cioè, nel senso, io forse questo ho cappellato perché l'ho detta al primo appuntamento, cioè anche con il mio attuale ragazzo. Cioè, oh, vabbè, a me piacciono i ragazzi poi con gli occhi chiari, quindi cioè nel senso, cioè si dice, cioè non è che
ma
gli ho
allora,
detto.
Allora, secondo me, cioè tutti ci facciamo uno schema mentale. Tu te lo devi fare, però non lo devi dire esplicitamente, cioè gli devi fare le domande, porgerle in modo tattico per fare check nella tua lista mentale quando spunta, capito, la casella, però senza dirglielo esplicitamente.
No, ma a maggior ragione che era anche riccio, perché a me piacciono i ragazzi ricci mori con gli occhi chiari, capito?
Cioè, mi piacciono senso, ricci mori, occhi, vabbè,
come capita. No, io proprio, io c'ho proprio questi stereotipi.
Passa il convento.
No, no, io proprio no, moro con gli occhi chiari, cioè proprio questi, proprio questi cosi, questi, vabbè, capita. Questa l'ho cappellata pure io, può capitare.
Vabbè.
Ho avuto un incubo sul nostro primo appuntamento. Tenere il conto dei tuoi sogni potrebbe sembrare stare o mantieni la conversazione sulla realtà.
Beh sì,
è già sognare il primo appuntamento, cioè dai ragazzi, cioè,
mamma,
anche
un meno pesante. Ross,
no, no, tu questo è per te.
Perché il mio gatto ha la precedenza su tutto, perché la fai leggere a me?
Ma perché,
Marco?
Non lo so, così mi è venuto in mente.
Ragazzi, magari ad avercelo il gatto.
Un a caso.
Amare gli animali è una cosa, ma porre il tuo gatto sopra ogni altra cosa al primo appuntamento potrebbe far pensare che tu sia già impegnata in una relazione felina esclusiva. Vabbè, scusate, ma che c'è di male?
Ma molto meglio i gatti degli esseri umani a volte,
spesso,
cioè senza
sì,
problemi.
Spesso, sì.
Mia cara Ross, vai pure.
Oh, sono completamente dipendente dai social media. Questa è una cosa che, a parte il fatto che uno lo vede,
vabbè, sì, basta che stai sempre a scrollare il telefono, ci arriva.
Ma
anche
poi, cioè,
una
negare, cioè essere onesti è sempre una buona pratica, ma rivelare una dipendenza digitale potrebbe far sembrare che tu preferisca il tuo smartphone alla compagnia umana. E
che
comunque
a volte
le dipendenze, quali che siano, al primo appuntamento non si rivelano,
no,
mai.
Bisogna, no, tirare fuori sempre il meglio,
esatto,
il meglio dell'artiglieria,
esatto,
cioè,
esatto,
cioè le bombe tocca tirarle fuori tutte al primo appuntamento, cioè l'artiglieria,
esatto,
pesante bisogna,
esatto,
tirarla fuori, cioè poi diciamo il resto
poi è in discesa,
sì,
però
sì, sì,
all'inizio
a piccole dosi, i difetti sempre molto a piccole dosi,
sì, come i colloqui di lavoro,
esatto.
Ah, sì,
sì, io sono lo staccanovista, reggo lo stress,
sì, problem solver, tutte queste cose, poi dopo scleri, spacchi la scrivania.
Io sono adatto a lavorare in team, no? quelle
sì,
boiate,
esatto,
che si dico sempre per i miei primi colloqui. Ma voglio chiudere con: oh ragazzi, ci può stare anche di, cioè non proprio il primo appuntamento.
Ma il primo appuntamento, dai.
No, primo appuntamento no.
Vabbè, se c'hai 16 anni, sì, dai, raga, su. Quando si è giovani, sì, alla nostra età no, perché sei ridicolo e sei cringe.
Io non l'ho detto.
Vabbè, ma se esci con un tuo amico di vecchia data, una tua amica che
sì,
magari
uno che
la
conosci,
cosa diventa,
uno che non conosci, dici ti amo subito?
No, ti amo, no, quello
no.
Ti
amo, no.
Però può capitare, cioè nel senso, come ha detto anche Silvia, io facevo l'esempio di molte, ne so, molte coppie di amici che si conoscono da una vita, cioè la prima volta che escono da, ne so, persone che ci potrebbero essere, ed esce questo.
Però, cioè,
c'è un rapporto
dietro. Non è un vero primo appuntamento, perché se è un amico ci sei uscito, uscita una vita insieme, anche con altre persone, per carità, però la conosci quella persona, cioè hai vissuto insieme, hai visto come reagisce in certe situazioni.
No, per una frequentazione ex novo,
sì,
no, assolutamente no.
Ma diamo il giusto consiglio, ovvero dai al tempo il suo tempo, perché care ragazze, ricordate che il primo appuntamento è un'opportunità per creare atmosfere leggere e piacevoli prima di tutto, quindi evitiamo queste belle frasette. E potreste scoprire che il vostro appuntamento sarà più interessato a un secondo round che a fuggire via veloce come un fulmine.
È vero.
Noi siamo arrivati anche addirittura di arrivo, sì, miei cari ragazzi. Quindi allora io direi di mettere, ma scusa, visto che muore inizia Sanremo la prossima settimana, inizia il Festival di Sanremo, è stata anche la mia canzone più ascoltata su Spotify, posso dirlo, posso confessare questo dettaglio poco molto scabroso della mia playlist su Spotify, e mi è uscito anche sul questionario che canzoni di Sanremo sei. Io direi che loro sono state le queen, sono state le regine di questo, dello scorso Sanremo, e torneranno a far parte anche del Sanremo di quest'anno come presentatrici, se non erro, e non del Sanremo canonico, ma di tutte le
Casa Sanremo,
di tutti, diciamo, quei palcoscenici back che sono davanti al palcoscenico del parcheggio della musica, perché saremo tutti parcheggiati, perché nella mia testa saremo tutti parcheggiati per almeno
sul
mio divano a vedere Sanremo. Quindi allora, con Paolo e Chiara tornano con furore, ma noi siamo arrivati addirittura d'arrivo. Noi torneremo, faremo una puntata molto flash, perché martedì prossimo inizia Sanremo, quindi noi faremo una puntata molto flash and furious, fast and furious, perché voglio vedere la mia prima puntata di Sanremo. Con Paolo e Chiara tornano con furore, da Marco, Silvia e Rossella è tutto, quindi è il mio 1, 2, 3, ciao!
Esami, lavoro e famiglia che ti mandano in sbatti?
Imbruttiti di tutto il mondo, una soluzione c'è.
Don't worry and drink another Civic 97. Il drink nel vostro salotto o dovunque voi vogliate.
30 o 60 minuti, dipende, poco più di chiacchiere.
I nostri pseudo consigli per gli acquisti.
Con i migliori amici che potreste avere, la Ross, la Silvia
e Marco.
Civic 97, l'aperitivo radiofonico
for a very good time.